Forse lo striscione quello del corteo, quello sono nato il 17 novembre, perché era il primo corteo con ma tantissime persone in strada, e a un certo punto l'Assemblea di Solidarietà di Mitri ha srotolato appunto questo striscione, che di fatto era una vera e propria dichiarazione di, ovviamente, solidarietà di Mitri, ma anche in qualche modo di vicinanza a quello che è stato l'organizzazione Rivoluzione 17 novembre, e in qualche modo l'essere consapevoli, con tutte le differenze ovviamente del caso, però di essere depositari comunque di una tradizione rivoluzionaria. Ecco, il momento in cui è stato srotolato quello striscione e in più di 10.000 si marciava per Atene scandendo uno slogan che mi è rimasto particolarmente impresso, che è: quando i ribelli entreranno ad Atene, Piazza Sintagma verrà rinominata Piazza Kufodinas. Forse è stato uno dei momenti più topici di tutta questa esperienza, perché appunto si è inserito all'interno di una rabbia che evidentemente stava montando. Migliaia di persone si sono ritrovate assieme, tra queste migliaia ce n'erano molte, moltissime che si sono fatte portatrici di, insomma, di un messaggio abbastanza chiaro, che quello dello striscione "che sono nato il 17 novembre", che è il titolo del libro autobiografia di Dimitri. Per cominciare a tratteggiare un bilancio di quello che è stata questi 2 mesi di mobilitazione per lo sciopero della fame di Dimitri Kufodinas, secondo me è molto interessante provare a dare 2 fotografie e poi mettere a confronto. Una è la fotografia politica, cioè il momento particolare in cui si trovava la Grecia a inizio di gennaio, appunto quando Dimitri ha scelto di intraprendere la protesta dello sciopero della fame. L'altra è la fotografia della Grecia attuale, appunto di quella che si vive adesso a marzo inoltrato. Gennaio la situazione in Grecia era molto particolare. Il governo, appunto, di destra, di Nea Dimokrazia, ricordiamolo, un partito tradizionalmente di destra che però si è rispolverato, si è dato un'area tipica dei populismi di destra che tanto vediamo alle nostre latitudini, non solo in questi ultimi anni. Il governo che ha vinto le elezioni dell'estate del 2019 con un programma sfacciato, con un programma chiaro che individuava come i principali nemici, come le principali persone da colpire una volta preso il potere, i migranti, appunto piaga secondo una democrazia della povertà della Grecia, e soprattutto le cosiddette componenti appunto del movimento rivoluzionario. Per cui dal momento che la democrazia è stata eletta nel 2019 ha messo in atto in maniera scientifica questo programma, per cui dichiarando di fatto guerra a qualsiasi tipo di movimento di opposizione. Questa storia che parte l'estate scorsa, ci aggiungiamo appunto l'epidemia da Covid-19, bene, il risultato è presto detto. Anche qui, anche in queste latitudini, ovviamente la pandemia di Covid-19 ha creato le condizioni ottimali per continuare a perpetrare questo progetto di attacco e di annichilimento di quelle che sono le componenti più combattive della società greca. E questo è facile da verificare, nel senso che da marzo scorso, da quando appunto è scoppiata la pandemia, sono state molte le leggi che sono state fatte fioccare una dietro l'altra, a partire da quella che è stata la prepista, la capostipite, per cui quella che obbligava l'autorizzazione alle manifestazioni, le manifestazioni prima cui venivano indette senza richiedere nessun tipo di autorizzazione niente a nessuno. Questa legge appunto arriva in primavera scorsa, una legge a prepista alle altre che hanno poi seguito negli altri mesi, ossia quella della riforma del lavoro, la legge che stabilisce la possibilità di pignorare per debiti la prima casa, cosa che appunto prima non veniva reso possibile, e l'ultima, che è stata una di quelle che ha creato più reazione, è la riforma del sistema universitario, che tra le altre cose introduce un corpo di polizia con la P maiuscola che dalla prossima stagione scolastica veglierà all'interno degli istituti universitari. Per cui tutte queste leggi vengono approvate nel giro di pochissimo tempo, di neanche un anno, e vanno così a riallineare in maniera brutale, in maniera molto veloce, la Grecia agli altri paesi europei per quello che riguarda le legislazioni, perché anche qui vediamo appunto una serie di tendenze che sono già, insomma, in atto da vari anni negli altri paesi, per cui la dismissione del welfare state per come lo conosciamo, e una continua securitizzazione soprattutto di alcuni ambiti, soprattutto appunto quello giovanile con l'università. La fretta a legiferare, come dicevo prima, senza dubbio è stata dovuta al fatto che questo periodo è particolarmente favorevole ai governanti di ogni latitudine. Questo stato di emergenza ha sicuramente creato le condizioni ottimali per cui tra coprifuoco, divieti di manifestazione, divieti di assembramenti e anche paura, appunto paura legittima di una parte della popolazione a stare in situazioni dove ci sono molte persone, soprattutto in un primo periodo, ha fatto sì che di fatto a queste riforme non ci sia stato quasi mai una risposta di massa in strada. Forse l'unica eccezione l'ha costituita appunto la primissima, la riforma che di fatto proponeva l'obbligatorietà di autorizzare le manifestazioni. Per cui appunto a gennaio abbiamo la Grecia che esce da un 2020 di questo tipo, da un 2020 in cui vengono approvate tutte queste riforme, con il parallelo di questa attività giuridica incessante è una repressione per le strade, per cui la polizia viene di fatto lasciata a briglia sciolta, vengono impedite qualsiasi tipo di manifestazione non statica e soprattutto non autorizzata. Qua c'è da spezzare una lancia a favore del movimento greco più ampio, che comunque devo dire che nonostante tutte le differenze che ci possono essere ha deciso di comunque reagire in maniera compatta a questa legge che obbliga l'autorizzazione delle manifestazioni sostanzialmente senza autorizzarne neanche una, per cui insomma è stato sicuramente un bel gesto di unità di intenti. Però appunto a gennaio avevamo una situazione che era già stata peraltro raccontata anche a questi anche ai microfoni di Radio Cane, parlando per esempio del 17 novembre o delle mobilitazioni del 6 dicembre in occasione dell'anniversario della morte di Alexis Grigoropoulos, per cui chiunque decidesse di scendere in strada veniva picchiato, veniva gasato, veniva arrestato. E di fatto anche queste due importanti giornate che hanno sicuramente registrato un dato indicativo per quanto riguarda la combattività delle persone che in ogni caso in una situazione molto difficile hanno scelto di scendere in strada, appunto non hanno evidenziato delle partecipazioni di massa. Queste due date che di norma sono molto sentite. Per cui questa era la situazione che c'è all'inizio dello sciopero della fame, una situazione molto, molto complessa in cui l'unico piccolo break di respiro era stato dato nei giorni in cui Dimitri ha iniziato lo sciopero dalle mobilitazioni degli studenti per la riforma universitaria di cui parlavo prima, che effettivamente sono state le prime manifestazioni, tra virgolette, mi spassi il termine, di massa che ci sono state da un anno a questa parte, che hanno contribuito a cominciare, no, a creare un clima di un certo tipo. Da subito, da appena c'è stato sciopero della fame, si sono create assemblee in tutta la Grecia per appunto discutere, cercare di organizzare un movimento di solidarietà con Dimitri, assemblee che però all'inizio raggruppavano intorno a sé poche persone e ovviamente potevano fare forza su un numero molto limitato di persone e ovviamente anche di energie da poter usare. Adesso, oggi, a due mesi appunto dallo sciopero della fame, con Dimitri che qualche giorno fa appunto ha dichiarato la fine, la situazione è molto diversa. La situazione è quella di una Grecia in cui tutte le settimane, da almeno tre settimane, vengono organizzate e fatte manifestazioni molto grosse che hanno come centro quello della protesta contro la violenza di polizia e sottendono ovviamente in generale una critica a quella che è stata la gestione dell'epidemia da Covid-19 di tutto questo periodo, manifestazioni che ovviamente non vengono assolutamente autorizzate e non sono minimamente attaccate dalla polizia, che in quasi tutti i casi non è lì neanche a vedere, cioè proprio la polizia che ha deciso di sparire dalle strade, ovviamente in un'ottica di non appesantire un clima di tensione che comunque si respira. Per cui c'è stato effettivamente un arretramento dello Stato su alcuni punti, un arretramento che è dimostrato secondo me dalla gestione dell'ordine pubblico che ha cambiato volto. Ricordiamo che lo stesso ministro Christakoidis, lo stesso premier Mitsotakis, che il giorno dopo del 17 novembre e del 6 dicembre facevano dichiarazioni infuocate contro chi provava a scendere in strada richiamando ordine e disciplina, invece dopo i fatti di Nea Smirne di cui appunto avevamo parlato hanno completamente cambiato registro anche a livello pubblico. pubblico parlano ovviamente solo in maniera propagandistica di inchieste che proveranno a fare all'interno della polizia, appunto contro tutti questi episodi di violenza poliziesca che sono venuti fuori questi ultimi mesi, che lanciano grandi messaggi di unità, che cercano insomma in qualche modo di salvare così la baracca. Per cui la mobilitazione per Dimitri si è inserita all'interno di una crisi più generale del partito di governo di Una Democrazia, e in qualche modo si può dire che ha preannunciato questa crisi. State altre due fatti rilevanti per la vita politica del paese che hanno contribuito a un precipitare nel giro di due mesi della situazione, a un cambiare completamente quella che è l'aria che si respira per le strade di Atene e della Grecia. Questi due avvenimenti sono, uno lo citavo già prima, per cui la mobilitazione degli studenti che se nei primi giorni raccoglieva poche centinaia di persone ha culminato con cortei da migliaia di persone che sono culminate appunto con scontri, con sassaiole, con molotov alle forze dell'ordine. E l'altra questione è una questione più interna alla politica ed è il cosiddetto caso Lignadis. Lignadis era il presidente del Teatro Nazionale Greco, un uomo di Una Democrazia nominato direttamente dal ministro della cultura, che è stato coinvolto in uno scandalo di violenza sessuale e prostituzione minorile, e nell'ambito insomma di queste inchieste del suo arresto ovviamente sono venute fuori in maniera più o meno esplicita tutta una serie di connivenze insomma che alcuni vertici di Una Democrazia avevano con questo personaggio, di silenzi, di tentativi che sono stati fatti in questi mesi di insabbiare tutta questa vicenda. Per cui queste tre direttrici, Cufo Dinas, caso Lignadis e manifestazioni degli studenti, si sono andate a unire con una rabbia che covava sotto le ceneri della società greca, una rabbia che abbiamo visto esprimersi già qualche mese fa da altre parti, per esempio in autunno in Italia, per esempio in Spagna qualche settimana fa, che è la rabbia legata alla situazione insostenibile che si è venuta a creare con l'epidemia di Covid-19. Per cui insomma anche qui, anzi io direi a maggior ragione nella Grecia, che comunque è un paese che ha delle risorse molto limitate, ovviamente questa crisi si è fatta sentire sia sotto forma di crisi sanitaria. Adesso mentre sto parlando ci sono praticamente tutti i reparti di terapia intensiva della Grecia che stanno scoppiando con un aumento di casi incredibile, sia soprattutto per quanto riguarda la crisi sociale, perché ovviamente con molte attività ferme per molti mesi e con la coperta degli aiuti e dei sussidi che è molto corta, in tutto questo tempo la rabbia non ha fatto altro che covare. Tutte queste linee direttrici sono andate a condensare nei fatti appunto di Niasmian, e che secondo me rappresentano un pochettino il culmine di queste linee di crisi, e che soprattutto rappresentano una cesura netta tra quello che c'è stato prima e quello che c'è stato dopo. Come dicevo, la mobilitazione per Cufo Dinas, che ha preannunciato questa crisi, la che ha soffiato, si può dire, sulle ceneri di questa rabbia che covava, è stata a mio avviso molto, molto intelligente, un'intelligenza collettiva che si è mostrata nella solidarietà, un'intelligenza che ha funzionato a mio avviso su tre direttrici principali. La prima, quella più notevole dal punto di vista numerico, è quello delle azioni dirette, appunto azioni portate a termine di notte e di giorno con una varietà di modi e di mezzi, dagli imbrattamenti di uffici alle occupazioni temporanee, arrivando per le saiole commissariate di polizia, arrivando agli incendi e agli ordigni rudimentali messi nelle auto, nelle case di giudici, di magistrati, di poliziotti e in alcuni casi anche di politici di Una Democrazia. Queste azioni, il cui numero è considerevole, pensate che alcune testate di destra appunto hanno provato a catalogarle, pare che siano più di 300, per cui tutte queste azioni hanno contribuito a creare un clima notevole, per cui si è passato anche grazie a queste da una situazione in cui all'inizio, nelle prime settimane, sembrava ci fosse una sorta di velo di omertà su tutta l'opinione pubblica, anche quella legata ai partiti di opposizione, poi invece a crearne appunto un fatto così di politica nazionale, a cui sicuramente il clima creato da queste azioni ha contribuito. Space. Il secondo asse in cui si sono mosse iniziative di solidarietà le definirei azioni semipubbliche, per cui azioni quali per esempio occupazioni di uffici, occupazioni di luoghi considerati importanti, che hanno avuto il merito di rompere appunto anche loro il muro di silenzio e soprattutto a espandere la questione di Cufo Dinas ad altri soggetti e ad altri ambiti. Le azioni di questo tipo sono molte, a mio avviso quelle più riuscite e che fanno capire bene appunto come si siano innestate a tutto quello che già stava montando e che stava accadendo, sono sicuramente state qui ad Atene l'occupazione del Ministero della Salute, proprio appunto per cercare di collegare la situazione di Dimitri con una situazione più generale di difficoltà del paese, e l'occupazione al Ministero della Cultura, appunto per richiamare il caso Lignadis di cui dicevo prima. L'altra intuizione, l'ultima giusta, è stata quella, il tentativo che comunque si è dato fin dall'inizio di creare delle giornate che venivano chiamate giornate panelleniche di solidarietà, che fossero pubbliche, pubblicizzate, con degli appuntamenti in strada. Ovviamente all'inizio, vista la situazione che descrivevo anche prima, era impossibile stare in strada, nel senso che in particolare qui ad Atene chi scendeva in strada veniva immediatamente, appena aperto lo striscione, caricato con gas lacrimogeni, botte, arresti. Sono stati tanti gli arresti in questi due mesi. Però questa caparbietà, questo continuare ad andare in strada almeno una volta a settimana, a volte anche due, ha fatto sì che appunto ci si trovasse nell'ultima settimana di sciopero della fame, insomma, a marciare in 10.000 per il centro di Atene, più e più giorni di fila, non solo una volta, in solidarietà a Dimitri Cufo Dinas. Per capire per quale motivo si è passati da cortei appunto di poche centinaia di persone a 10.000 persone che marciano in strada in solidarietà con Dimitri Cufo Dinas, ricordiamolo condannato a vari ergastoli per la partecipazione all'organizzazione comunista armata 17 novembre, questa particolarità è da ricercare all'interno di che cos'è stata la 17 novembre, di dove affonda le sue radici e anche a chi è, insomma, quale personaggio è Dimitri Cufo Dinas. Queste particolarità sono da ricercare in due sensi, sia per spiegare per quale motivo molte persone hanno comunque sentito di dover dare il proprio contributo e il proprio appoggio nei confronti dello sciopero di Dimitri, sia spiegare del perché appunto lui, Dimitri Cufo Dinas e la 17 novembre siano stati presi di mira non solo adesso, ma questa sia appunto una storia che dura da più o meno 20 anni, da quando l'organizzazione è stata smantellata nel 2002. La guerra civile che ha caratterizzato tutte le fasi della Grecia dalla fine del secondo dopoguerra fino praticamente al 74, quando appunto è caduta la giunta dei colonnelli, ha avuto le caratteristiche di un barbaro conflitto politico, per cui in cui una parte, quella della sinistra, con tutto quello che insomma si può intendere con questo termine, per cui dalla sinistra più riformista ai gruppi più radicali, fino ad arrivare appunto ai gruppi rivoluzionari, sono stati letteralmente schiacciati, sono stati letteralmente annichiliti, con comunque una dose di violenza appunto notevole, tipica di un regime militare. Questo ovviamente è qualcosa che ha lasciato un segno, perché comunque appartiene alla storia tra virgolette dell'altro ieri. Ricordiamo che appunto la giunta è caduta solo nel 74. Se a tutto questo, per cui a decenni di torture, di arresti arbitrari eccetera, aggiungiamo il fatto che di fatto dopo la caduta della giunta la maggior parte dei suoi elementi non siano stati epurati, ma sostanzialmente si siano riciclati all'interno di quelle che sono state i vari governi democratici che si sono susseguiti dal 74 in poi, si può insomma facilmente capire del perché la 17 novembre venisse vista comunque da molte persone con simpatia, anche da persone che magari non avevano nulla a che fare in maniera diretta con organizzazioni politiche. E un'altra particolarità deve essere sottolineata in quella che è la figura di Dimitri, perché Dimitri, che è considerato, veniva considerato insomma da gli inquirenti uno dei principali esponenti della 17 novembre, uno degli elementi che c'è stato insomma per più tempo in maniera continuativa, non era stato catturato nelle prime retate che fece la polizia nel 2002 per smantellare l'organizzazione, ma si è consegnato di sua spontanea volontà, presentando recandosi in taxi alla questura di Atene, sempre nel 2002, perché secondo lui bisognava che qualcuno continuasse a rivendicarsi quella che era la storia dell'organizzazione 17 novembre, rivendicandosela in maniera dignitosa, appunto a testa alta, in tribunale, davanti a tutto e tutti. Questo gesto ovviamente ha fatto di Dimitri, bene o male, un simbolo di coerenza, un simbolo di impegno militante, che è visto in questo modo, per cui in una maniera sostanzialmente positiva, anche da persone che non condividono, insomma, i mezzi che lui ha avuto, i mezzi che lui ha usato nella sua vita, ma in qualche modo stimano appunto la sua figura. Questo doppio significato storico è necessario per capire, da un lato, quello che ha spinto molti individui a scendere in strada, e dall'altro ha spinto, insomma, il governo Mitsotakis a accanirsi così tanto sulla figura di Dimitri Kufodinas, perché questo, ovviamente, andare a colpire una figura come lui in un momento come questo, come dicevo prima, dove il quadro generale è un tentativo scientifico di annichilire le parti più combattive del movimento, le parti più combattive della società, per cercare di prevenire le nubi che si addensano all'orizzonte, le nubi che appunto parlano di una crisi economica ancora più forte, che parlano di una parte di popolazione che si vedrà sempre più cacciata nella povertà. Ecco, sicuramente colpire, cercare di schiacciare sia a livello politico che a livello umano, che a livello fisico, Dimitri Kufodinas è un passaggio appunto fondamentale, un passaggio che però, nonostante formalmente le richieste che avanzava Dimitri per lo sciopero della fame non siano state soddisfatte, tuttavia un passaggio che appunto non è riuscito al governo di una democrazia. Interrogativo che ci si sta ponendo, che si pongono un po' tutti, è quale fase, che cosa succederà ora, dopo quello che è successo in questi due mesi, dopo che la repressione statale ha arretrato su alcune questioni come quella della libertà di manifestare, che appunto veniva attaccata al di là di quali fossero le motivazioni, che adesso è stata invece riconquistata, ed altre. Il panorama, insomma, è sicuramente incerto. La consapevolezza che c'è è quello che sicuramente l'esecutivo di Nea Democrazia proverà a fare di tutto per cercare, nonostante la situazione sanitaria del paese sia al collasso, di cercare di aprire il più possibile per la stagione estiva, che ricordiamolo è una delle poche industrie attive all'interno del paese, anche perché la coperta degli aiuti finanziari sia a imprese che a lavoratori per far fronte a questo periodo di epidemia è molto corta, pare stia finendo, pare che già dal prossimo mese verranno tagliate molte di quelli che sono gli incentivi e gli aiuti, per cui insomma si aprirà appunto una fase interessante tra virgolette, in cui questi aiuti non verranno più erogati, però di fatto moltissimi lavoratori non potranno più ritornare a lavorare in posti che di fatto non esisteranno più, perché ricordiamo che anche qui c'è stata un'emorragia di piccolissime imprese, sono tantissimi piccoli ristoranti, piccoli bar che in questo periodo hanno dovuto chiudere, che per cui non riapriranno. In tutto questo, ad aprile si preannuncia un mese caldo, perché dovrebbe essere approvata una parte della nuova riforma del lavoro, ovviamente una riforma peggiorativa. Gli articoli che dovrebbero essere varati rendono di fatto la giornata lavorativa più lunga, perché aboliscono il dovere dei datori di lavoro di pagare gli straordinari in busta, ma questi possono anche venire concessi tramite dei giorni o delle ore di permesso. L'altra legge che entrerà in vigore, perché è già stata approvata un anno fa, non ad aprile ma a maggio-giugno, è quella sulla pignorabilità della prima casa, che dopo essere stata approvata è stata immediatamente congelata vista la situazione da Covid, ma che appunto dovrebbe essere sbloccata, per cui a inizio estate, insomma, potremmo vedere i primi pignoramenti di prime case. In tutto questo è stato fatto un annuncio l'altro giorno dal Ministero dell'Istruzione, dicendo che dal 15 di aprile dovrebbero cominciare a entrare i primi poliziotti all'interno dell'università. Università che ovviamente adesso sono praticamente chiuse, nel senso che la didattica funziona solo a distanza, ci sono delle strutture che sono aperte per ragioni burocratiche, però quasi come a voler, insomma, abituare, no, poi gli studenti a quella che sarà una presenza più massiccia e più organizzata a partire dall'anno nuovo, a partire da settembre, appunto da il 15 di aprile i poliziotti appunto rientreranno all'interno delle università. se a tutto questo aggiungiamo comunque una situazione di insofferenza alle misure restrittive, quali coprifuoco, quali divieti di assembramento, che nonostante un parziale lascamento di queste misure che c'è stata proprio successiva ai fatti di Nasmirne, non a caso, insomma, il futuro ci sembra che sarà incerto, però ci sembrano che si possano aprire degli spazi interessanti.